Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna sulla radio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Ecco, conferenza 138, esortazioni e indicazioni. Una volta dissi di evitare di passeggiare due a due durante la ricreazione. Si tratta di questo, evitare le amicizie particolari. Cerchiamo di farlo in modo che tutte le cose siano in comune, affinché non ci siano mai singolarità. È molto importante questa norma pratica, ecco, della vita religiosa, della vita consacrata. Se si hanno particolarità è già un possesso. È già qualcosa che va contro lo spirito, ecco, lo spirito del Signore, lo spirito di Dio, lo spirito veramente di elevazione soprannaturale. Purtroppo in tanti casi questo succede, magari non per cattiveria, per necessità, perché si è solo, insomma, no? Ecco, si è perseguitato, allora si cerca qualche cosa, no? Che possa stemperare un po' la durezza della prova. Sarebbe bene evitarlo, insomma, in modo particolare. Ormai in generale c'è pace sia all'esterno che all'interno. Questa conferenza è tenuta il mercoledì 16 febbraio 38, quindi siamo alla vigilia di grandi eventi, ecco, che sconvolsero il mondo, no? 39 scoppia la guerra. Già nel 38 la Madonna aveva detto che sarebbe scoppiata una guerra sotto il pontificato di Pio XI. Già lo diceva la Madonna. Non sapeva chi era il Papa ancora, però diceva che sotto quale Papa sarebbe scoppiata la guerra. Madonna, anticipa il tempo, no? Ecco, ufficialmente la dichiarazione di guerra è del 39, il 1° settembre, quando Hitler invade la Polonia. Però già nel 38 aveva invaso la Slovacchia, su Slovacchia, Sudeti, no? Aveva annesso l'Austria, quindi aveva già annesso dei territori. Senza la volontà degli altri paesi, quindi già in guerra non si sentiva forte per questa guerra, e quindi già era scoppiata nel suo cuore, già c'era. No? E la Madonna legge i cuori, non legge i fatti esterni, quelli giuridici, gli atti formali della dichiarazione di guerra. Legge quello che c'è nel cuore dell'uomo, quello che è vero. Nel cuore di Hitler già c'era la guerra. No? C'era la guerra verso tutta l'Europa, verso tutto il mondo, per la conquista del mondo. Secondo uno schema razziale, appunto, secondo la Germania doveva dominare tutto il mondo, e, insomma, le leggi razziali dovevano essere la base di ogni umana convivenza. Però, ecco, la Madonna aveva altri progetti, un po' come oggi sulla Chiesa, cerca a tutti i costi di fare il salsino, no? Di fare la democrazia, di imporre delle cose che non ci sono mai state nella Chiesa, che non sono mai uscite dalla bocca di Cristo, non so, come il matrimonio, no, delle persone dello stesso sesso. Però questo non è il progetto di Dio, anche se sono uomini di Chiesa, o sono forse finti uomini di Chiesa, non si sa, sarà rivelato questo dal Signore a farli, a produrli. No? Però il Signore è sempre il sovrano. L'unico sovrano che esista sulla terra, e quindi a lui tutti dovranno rendere conto, sia che ci crede, sia che non ci crede. Ormai in generale c'è pace sia all'esterno che all'interno. Ecco, la pace nella conquista del Signore. Ecco, possiamo arrivare a Dio per mezzo di Gesù Cristo in santa tranquillità, dice San Paolo nella lettera agli Efesini, santa tranquillità, con certezza addirittura, no? Con certezza possiamo. Abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia, mediante la fede in Gesù Cristo. Quindi abbiamo la pace veramente grande se siamo di Dio. E siamo di Dio, questa è l'aggiunta di San Massimiliano, che è nella Bibbia, no? Per mezzo dell'Immacolata. Siamo nelle mani dell'Immacolata. Il demonio cerca in tutti i modi di far perdere le anime. Che figura faremmo se noi non ci mettessimo d'accordo su come schiacciare la testa di questo serpente infernale? Il nostro accordo deve essere contro il demonio. Se ci mettiamo a lottare tra di noi, a disprezzarci, a toglierci la dignità, l'umiltà, ecco, la gloria, no? L'onore, ecco. Certo che essa fa una bella figura. Ecco. L'accordo deve essere contro il demonio. Per le associazioni meno legate alla religione, sia per quelle più lontane dall'Immacolato, può darsi che risulta difficile difendersi dalle sue astuzie. Vedete come San Massimiliano filtra tutto attraverso la lente dell'Immacolato. Chi è che si fa imbrogliare? Chi è lontano dall'Immacolato? Chi non prega? Chi non dice rosario? Questo può essere facilmente imbrogliato. Può darsi che risulti difficile difendersi dalle sue astuzie, dalle astuzie del mulino. Per noi è più semplice, dobbiamo aver cura di loro, perché sono oneste associazioni laiche. Siamo all'ottava delle apparizioni dell'Immacolata a Lourdes. Che cosa rivolgere l'attenzione? La Madonna appare sulla rupe, schiaccia la testa del serpente, l'Immacolata pure. Salta. Satana è senza paragone più debole dell'Immacolata, perché gli combatte con le proprie forze, mentre l'Immacolata combatte con le forze di Dio e del Signore, non si mette a lottare con Satana, no? Non lo fa, perché non si sporca le mani con Satana. È una creatura, lui è il creatore, non ha nulla di comune con lui, no? Anche se si presume di essere più grande del creatore, ma è un povero illuso, un povero pazzo. E vive la sua pazzia perenne. Quindi, ecco, l'Immacolata invece è una creatura, ecco, e tanto è forte per la potenza che può schiacciare, ecco, il Signore umilia il demonio, no? Perché lo fa schiacciare, non perché se lo schiacciasse lui, se si sporcasse le mani lui, dice tu sei Dio, hai tutta la forza, no? Io sono la creatura più brava, più importante, più intelligente, più forte. E invece c'è una creatura che lo domina. E l'unica creatura che lo domina su tutta la terra è l'Immacolata. Ecco, questo si evince dalla Genesi, anche dall'Apocalisse. Genesi 3,15, Apocalisse 12. L'unica creatura in grado di schiacciare la testa del serpente è l'Immacolata. Per noi è più semplice, dobbiamo avere cura di loro, perché sono oneste associazioni laiche. Ecco. Poverine, dice, beh, si affidano a Dio, però non si affidano all'Immacolata, le confraternite, forse in mente San Massimiliano. Ce n'erano tante, sui tempi anche oggi ci sono un po' scemate. Che ovviamente non hanno spiritualità, magari fanno solo alcune cose, tipo solo le processioni, no? Cose un po' esterne, insomma, non formano la loro fede, no? Non si formano. Quindi, diciamo, sono avulse un po' da quello spirito che dovrebbero avere. Sono più preda del demonio. Oggi che abbiamo rinnegato un po' in toto la formazione mariana, no? E allora, certamente, abbiamo perso questo contatto con la divinità, anche la Chiesa ufficiale, in tanti casi, no? Disprezza la devozione mariana quando non la pratica, no? Certamente, perde il suo contatto con Dio. Il Signore non fa sconti, ha dato l'Immacolata per donarci Dio, e quindi senza l'Immacolata non si può accedere in nessun modo. A Dio. E Dio permette le tentazioni affinché le anime abbiano l'occasione di provare il loro amore, ma non c'è speranza che il demonio trionfi. Tutto dipende dalla libertà. Non potranno farci nulla se non vogliamo quello per cui siamo tentati. La tentazione si può vincere. Ci sono mezzi per vincere. Dobbiamo far sì che la nostra volontà si rafforzi ancora di più, che diveniamo sempre più dell'Immacolato, che l'uomo vecchio, naturale, non penetri nella nostra scena, ma le cose sovrannaturali non si realizzano né con i propositi né con qualsiasi altra cosa. Sono necessari solo la grazia e la luce dell'intelletto che si acquistano mediante lo spirito di preghiera. A questo dobbiamo volgere la nostra maggiore attenzione, perché il lavoro non soffochi lo spirito di preghiera. Cerchiamo soprattutto di recitare la preghiera obbligatoria, nel miglior modo possibile. Preghiera obbligatoria, quella della Chiesa, quella che ci unisce alla Chiesa. Ci unisce alla preghiera costante, no? All'amore costante del Signore. Recitiamo l'ejaculatorio fin dal mattino. Ce lo dice San Massimiliano. Siete che lui le faceva sempre. Gesù Giuseppe Maria, che cuore là. Gesù Giuseppe Maria, assistete nell'ultimo cammino. Gesù Giuseppe Maria, spiri in pace con voi, anima mia. Quindi andiamo in cappella per la meditazione. Seguono la Santa Messa e la Santa Comunione. Con esse lo stesso datore della grazia che viene, possiamo chiedergli molto attraverso la mediatrice di tutte le grazie. Anche la lettura che si fa al refettorio aumenta lo spirito di preghiera. Nelle sezioni dobbiamo pregare prima e dopo il lavoro, anche perché ogni attività compiuta per obbedienza è già preghiera. Adempiendo i nostri doveri quotidiani, coscienziosamente, corretta intenzione, noi preghiamo. Durante il lavoro bisogna recitare molto ejaculatorio. Abbiamo l'occasione di pregare anche lungo la strada, per andare in cappella. Anche le piccole mortificazioni durante i pasti sono compiute in spirito di preghiera. Tutto è preghiera, no? Dicono che San Massimiliano ogni 15 minuti, mentre stava a tavola di lavoro, si alzava, doveva andare in cappella. Aveva bisogno di stare con Gesù, di ricevere da Quindi di preghiera ce n'è molta, anche nei momenti liberi bisogna ricordarsi dell'ejaculatorio. Perfino le conferenze vanno in questa direzione, avvicinare le anime a Dio, la preghiera è quasi dappertutto. Ho notato che al refettorio durante il silenzio ci si fanno sorrisini l'un l'altro, questo è nocivo per l'anima. Tendere verso la perfezione, ogni passo ha il suo valore, ecco, scherzare inutilmente, no? Prendere in giro gli altri. Purtroppo, sì, è una devianza dell'anima, ma spesso si fonda su queste cose dicendo che questa è la fraternità, ma la fraternità non è questa, la fraternità è Cristo, no? È vivere nell'amore di Cristo, nell'amore di Dio. La cosa più difficile è fare bene la ricreazione, in essa non bisogna perdere lo spirito di preghiera, finché non si ripete quanto diceva già Tommaso da Kempis. Ogni qualvolta mi sono recato in mezzo agli uomini, sono tornato di più. Meno uomo di prima, ecco la citazione di Seneca, Seneca era cristiano, almeno secondo gli ultimi studi di Marta Sordi. Ecco, sembra che proprio si sia convertito al cristianesimo, prima di morire. Nella conversazione può capitare, poi ci sono il famoso carteggio, San Paolo, Seneca, no? Alcuni dicono che è autentico, altri no. Insomma, il dibattito è aperto. Pare che Seneca sia stato portato da San Paolo proprio, dalla parte di Gesù. E quindi queste frasi si vede che hanno uno spirito ferventemente cristiano. Nella conversazione può capitare che ci lasci sfuggire una critica, si attacchi la reputazione di qualcuno. È facilissimo, no? Mettere fango perché. Nell'animo umano è più facile parlare male degli altri che di se stesso, è più facile disprezzare il proprio prossimo che esaltare se stesso, quindi si pecca di superbia, si pecca di millanterie, di giudizi temerari, di parole vane, no? Per ricreazione ci sono molte occasioni per guadagnare meriti. Suona la campana e la ricreazione finisce. Può capitare che tutto si faccia per abitudine. Cioè è bene rinnovare l'intenzione di farlo per l'Immacolata. Sempre la ricreazione, scambio culturale, cambio anche il, sì, anche spiritoso. Padre Pio amava scherzare durante la ricreazione, però se diventa una cosa un po' troppo evidente di critica, insomma, di disprezzo. Di disinteresse per l'altro, allora la ricreazione sarebbe meglio non farlo, oppure si fanno cose, sono pure scene. Mi ricordo una volta si è proiettato un film durante una ricreazione, mamma mia, c'erano delle scene terribili, no? E quindi, insomma, che ricreazione è? Una ricreazione, uno si deve difendere pure dalla ricreazione, si deve difendere da questo brogio, insomma, perché uno, ecco, insomma, deve tutelare un po' la propria castità, la propria serenità interiore, la propria purezza, ecco. E quindi non è una vera ricreazione. E quindi nella conversazione può capitare. Qualcuno si lascia andare, no, però dobbiamo resistere, essere forti e saldi nella fede, forti nella speranza, e anche se veniamo magari maltrattati. Ecco, la relazione è una scuola in cui uno impara a vivere, impara anche a morire, no? Impara a morire. Perché, insomma, il demonio è sempre vigile. Se il Signore permette l'uso del demonio, vuol dire che ce la meritiamo, no? Come Davide accettò l'accusa di Simei, mentre fuggiva da Gerusalemme, tanto che i suoi dignitari si arrabbiarono, poi che questo cane morto lo andiamo ad ammazzare, no? Se il Signore gli ha ispirato così, vuol dire che è giusto così, io devo sentire questi rimproveri, devo ascoltarli, no? Devo fare le mie. Se il Signore l'ha permesso, la fede di Davide, no? La fede olimpica. Certo, era anche un grande peccatore, ha dato retta alle sue passioni, ammazzato, ha preso la moglie di un altro, però si è anche pentito, beh, è riuscito a fare penitenza dei suoi peccati. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Lodiamo
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano. Ecco, le conferenze Medio Pacasso Milione di Cristo nel 2014. Siamo alla 139 e un ringraziamento all'Immacolata. Cerchiamo di far piacere, di far contenti sempre di più l'Immacolata e il cuore di Gesù. Due. Ecco. Questi due sono l'approdo del nostro spirito, del nostro cuore. Ora che l'ottava sta per terminare, possiamo domandarci nuovamente: abbiamo attuato ciò che ci eravamo proposti all'inizio della festa, oppure ce ne siamo dimenticati? O forse questo pensiero ci è passato soltanto di rado per la testa? Benché dall'inizio eravamo a questo protesi, tuttavia in pratica molte volte ce ne siamo dimenticati. Dunque oggi ci dobbiamo rifare su quanto abbiamo dimenticato, sia in precedenza che in seguito abbiamo riflettuto su come avremmo potuto rifarci affinché la giornata trascorresse nel modo dovuto. Teoricamente lo sappiamo, ma in pratica ciò non influisce tanto sulla nostra vita e su questo dobbiamo ricordarcelo continuamente. Si tratta di procurare quanto più piacere possibile all'Immacolata. Ecco, allora è finita l'ottava dell'Immacolata, una volta si celebrava solennemente l'Immacolata di Lourdes, era festa, oggi è diventata memoria facoltativa, ma comunque, vabbè, insomma, chi vuole può farlo sempre. È l'ottavo, celebrava 8 giorni. Dall'Immacolata, cercare di onorarla sempre più, di pensarci, di parlare, di farla conoscere. Piacciamo all'Immacolata, siamo graditi all'Immacolata, questo era il suo chiodo fisso. Perché ha capito che l'Immacolata è la fucina di ogni grazia, che è la base su cui si è fondato Gesù stesso per venire nel mondo, ed è la base per cui noi, tutti noi, dobbiamo andare a Cristo. E allora dobbiamo piacere, è logico, no? L'unica logica che c'è nel mondo è quella di piacere all'Immacolata. Se noi mettiamo altre logiche, non so, logiche di scienza, di storiografia, di Bibbia, anche studio della Bibbia, no? Anche molto colto, scientifico, approfondito, però non mettiamo l'Immacolata, questo ci danneggia, perché non abbiamo l'approdo a Dio, no? Non abbiamo la base che ci porta verso Dio, insomma, segnale radicalissimo in questo. Quindi ogni giorno, anzi ogni istante, ci dobbiamo dire: piaccio all'Immacolata, piace all'Immacolata quello che faccio, sono nelle grazie dell'Immacolata. Se non vi sono, mi ci devo mettere, come diceva Santa Giovanna d'Arco. Mi chiedevano: ma lei pensa di essere in grazia di Dio? Al processo, un famoso processo farsa contro questo santo, fatto proprio da ecclesiasti, pagati ovviamente dall'autorità inglese occupante, ecco, la Normandia, la parte nord della Francia, perché il re Giorgio d'Inghilterra aveva mire su quella parte d'Inghilterra, di Francia, era anche lui, si considerava il re del trono, quindi aveva mandato l'esercito inglese a occupare la Francia. Proprio la parte dove si trovava Santa Giovanna d'Arco. E allora lei ovviamente si ribella, fa la guerra, no? Una guerra, santa guerra nazionale, tutela del proprio territorio, della propria patria, veramente una guerra patriottica, no? Come non se ne fanno più oggi. E quindi la Chiesa in parte è con il Papa, in parte con la vera fede, quindi difende, diciamo, difende Giovanna d'Arco, però ci sono prelati che non si lasciano scappare l'occasione di stare al servizio del nuovo occupante, no? E purtroppo ci sono sempre i prezzolati, ci sono sempre i venduti, all'autorità di oggi, all'autorità dominante. Come ci sono oggi quelli che difendono la spada tratta all'Occidente, anche tra gli ecclesiastici, cioè persino tra gli ecclesiastici ci sono che difendono, non so, la NATO, no? E l'occupazione dell'Ucraina, da parte della NATO. Oppure la strage di bambini in Palestina la difendo, no? È giusto, no? È perché si deve difendere Israele, l'Occidente si deve difendere, il sacerdote, addirittura, difendono l'indifendibile, no? I morti ammazzati, perché ovviamente hanno soldi, vengono pagati, ecco, dall'occupante, un po' come appunto quelli che, quei prelati, alti prelati, vescovi, vescovo Cochon, chiaramente un vescovo al servizio dell'Inghilterra, no? Quindi ci importava poco della fede in Cristo, e della giustizia, ecco, di questa fanciulla. Dove sono i soldi? Anche il cuore dell'uomo di chiesa si corrompe, non tutti, per fortuna, però molti si sono corrotti. Quindi cerchiamo di piacere, di far contenti sempre di più l'Immacolata e il cuore di Gesù. E questo dobbiamo fare, no? Non scendere mai a compromessi. Sia in precedenza che in seguito abbiamo riflettuto su come avremmo potuto rifarci affinché la giornata trascorresse nel modo dovuto. Lo sappiamo teoricamente, ma in pratica ciò non influisce tanto sulla nostra vita quotidiana. Per questo dobbiamo ricordarcelo continuamente. Si tratta di procurare quanto più piacere possibile all'Immacolato. Da soli non siamo in grado di farlo e non possiamo comprendere come metterlo in pratica. Tanto più presto ci riusciremo, quantomeno faremo affidamento sul nostro intelletto, ma sull'Immacolato, che è totalmente di Dio. Allora, ecco, andiamo avanti in questo spirito, in questa gentilezza che l'Immacolata ci offre, perché è venuta per noi, se c'è, se è apparsa poi diverse volte, non solo a Lourdes, ma a Rudubach, alla Salette. Tante sono le apparizioni dell'Ottocento, anche nel Novecento, no? Bayeux, ecco. E poi Fatima, certamente, no? E anche altre apparizioni a singole mistiche, ecco, che parlarono a nome per conto dell'Immacolata. Jenny, Giulia Jenny, pure, ecco, si devota, visse la passione di Cristo, ecco. E Martha Robben, insomma, ci sono tante, no? Che portarono avanti l'annuncio dell'Immacolata, anche non mistiche, Elisabetta della Trinità, come Santa Faustina Kowalska, mistica anche lei, certo, senz'altro. Vedeva anche Gesù, misericordioso, però l'importante non erano queste cose, perché erano le cose che viveva nella pratica della vita religiosa per il Signore. Bisogna far presto e rinnegare se stessi, non bisogna avere niente di proprio, deve essere Egli a fare tutto. Noi dobbiamo essere solo suoi strumenti. Quanto facilmente ognuno si sorprende di lavorare con grande zelo, ma secondo il proprio gusto. Cioè, ognuno fa quello che gli piace, no? E certo, si crea un grande disordine in questo modo. Non è che c'è una comunità. Esiste una singolarità, vabbè, possono fare del bene per quanto posso, ma siamo un po' come i laici in questo modo. Non c'è una regola che ci unisce, una vita comune che ci unisce. Ella è capace di rendere gloria a Dio nel migliore dei modi, e noi solo di gustarle molte cose, guastarle. Guastiamo così. Certe apparizioni non sono andate avanti perché sono state inquinate dalla malafede del veggente, oppure di quelli che gli stavano intorno, che insomma, magari piccole bambine, no? Pensiamo alle apparizioni di Gaia di Bonate, prima furono ritrattate, poi. Ecco, la ragazza adulta che insomma, aveva fatto questo, che aveva ritrattato, no, la ritrattazione non era male. Perché? Ecco perché. E quello che abbiamo fatto ritrattare per forza invece era vero. E così anche quelle famose apparizioni in Spagna, no? Ecco, adesso non mi ricordo il nome, però. Fecero ritrattare tutto a Concita, ecco, una delle delle veggenti, no? Ho scritto tutto quello che ho scritto, che ho visto, è tutto inventato, è parte della mia fantasia, ma era vero, erano proprio vere quelle apparizioni. Non ci rimane che conformare la nostra volontà alla sua. C'è vertice di perfezione più sublime della perfetta unione della nostra volontà con la sua volontà. E così operiamo secondo un'intelligenza infinita, divina. Infatti, ella è al di sopra di tutte le intelligenze di tutti i generi. Il nostro intelletto entra in un cappello, mentre l'intelletto divino è infinito. Sicuramente avete sentito dire che il soldato spesso non capisce perché gli comandano di non sparare se si trova sotto il fuoco del nemico, oppure perché gli ordinano di retrocedere. Egli non sa quali progetti è il comandante. Un sergente mi ha raccontato. Una volta gli ordinarono di camminare per quasi 2 giorni senza tregua. All'improvviso si imbatterono in 3 divisioni nemiche. Erano sfinite di fronte alla superiorità del nemico, non gli restava che ritirarsi. Intanto però dalla collina di dietro, forti divisioni polacche già sparavano dalle mitragliatrici. Se nella guerra l'obbedienza è così necessaria, tanto più lo è nella vita soprannaturale. Quindi si rende conto. San Massimiliano, ecco, dell'obbedienza, lo spirito di obbedienza, lo spirito di abnegazione che ci vuole, ecco, nei confronti dell'Immacolata, poi, se l'Immacolata per me è nulla, vabbè, certo, oppure se è relativa, sì, gli obbedisco, però io ho pure da fare altre cose, io devo pensare a me stesso, devo pensare alla mia salute, devo pensare alla mia famiglia, devo pensare... So che cosa, certamente l'Immacolata non può agire attraverso di noi, però se noi lo lasciamo agire in toto, in modo che la stessa decida quello che è da farsi, da non farsi, ecco allora, certamente la nostra vita sarà molto più elevata, sarà molto più conforme a quella di Gesù, a quella di Maria, sarà la vita che veramente il Signore ha scelto per noi, l'obbedienza. Pensa all'Immacolata, è il massimo della gratitudine. È inutile che noi diciamo grazie, Madre, grazie, Maria, però non facciamo poi quello che ci dice. No? Non vogliamo conformarci all'Immacolata, non vogliamo che sia lei a guidarci in tutte le cose che dobbiamo fare, anche pensare, organizzare. Siamo noi responsabili gestori. Allora, certamente il Signore ci lascia in mano il nostro consiglio, ma se vogliamo che sia l'Immacolata, rinnovando la consacrazione, ecco perché è importante rinnovare di cuore ogni mattina, no? Il nostro atto profondo di consacrazione, di offerta, di abbandono tra le mani di Maria, perché sennò lei non può agire, non ci dà la forza necessaria nella dolcezza, nella perseveranza per compiere quello che lei ha fatto sulla terra. Non quello che noi vogliamo fare, quello che lei ha fatto. L'opera più grande che è stata fatta nella storia è l'incarnazione del Figlio di Dio. E l'incarnazione l'ha voluta, l'ha attuata, l'ha predisposta, realizzata con l'aiuto di Dio e sotto il dominio di Dio, solo Maria Santissima. Teniamo sempre presente l'incarnazione. Ecco perché questi guardi dell'incarnazione, i nostri padri fondatori, i nostri mistici, no? Ecco. Che hanno preceduto, che hanno fondato la vita spirituale cristiana, tenevano il quadro della Madonna davanti a sé. Volevano la Madonna, volevano questo modello perenne di vita cristiana. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna con la conferenza 139 di San Massimiliano. Ecco, siamo in tempi in cui scrive San Massimiliano, 1938, tempi di grande turbamento, tempi di guerra. Hitler ha cominciato l'Anschluss, cioè l'annessione, tutti i territori che gli interessavano. Secondo la sua dottrina del Mein Kampf, cioè la mia battaglia, deve trovare uno spazio vitale per la Germania, sembrava una cosa che piacesse ai tedeschi. Dopo ecco, il grande diciamo, collasso economico, sociale e monetario, anche della prima guerra mondiale, ci fu la crisi del 29, la gente veramente non aveva niente. Mangiare, no? E tutto magari per pagare i debiti di guerra. Ecco, per una guerra che sembrava vinta, invece poi si è persa. E allora, ecco qui abbiamo ecco, l'angoscia, anche la sofferenza di San Massimiliano, che però non riesce a scalzare la fede nell'Immacolato. Dio permette che ci siano Hitler e le persecuzioni. Ecco, lo dice chiaramente. Hitler è una permissione divina. Si vede che abbiamo peccato. Ricordo bene la preghiera della regina Esther, no? Prima di recarsi da Riassuè. Signore, tu ci hai messo in mano dei nostri nemici perché noi abbiamo peccato. Abbiamo servito altri dei e non è Dio solo. Quindi tu sei giusto, Signore. Ci hai messo in mano di questa gente, però ora non lasciare che ci sterminino completamente, fu una preghiera, no? Ecco. Perché Amanna, ecco l'ufficiale di Assuero, minacciava di sterminare tutti quelli che non si piegavano davanti alla statua del re Assuero, no? Quindi gli ebrei che avevano la loro religione non volevano piegarsi a questo rito pagano, questo culto pagano, beh, siamo antichi, no? Diversi secoli prima di Cristo, e già è chiara la fede degli ebrei verso Nabucodonosor, quella che poi sarà la fede pure verso Antioco Epifane, che pure voleva fare lo stesso, costringere gli ebrei a riti e ritualità pagane, a mangiare la carne proibita, la carne degli idoli, e quindi non si piegava, no? Arrivarono anche a morire. E combattere anche, combattere la guerra, perché loro dovevano, oggi chi lo farebbe più? Saremmo considerati gli esaltati se uno volesse difendere, non so, l'Eucaristia, oppure la Vergine Maria, l'Immacolata Concezione, facendo una guerra, no? Contro chi la vuole distruggere, abbattere, saremmo considerati dei retrogradi, no? Vabbè, purtroppo, questa è la situazione triste. Ecco. Della fede di oggi, soprattutto dei fedeli. La fede non è mai in discussione, la fede non è mai turbata, ma le persone, diciamo, purtroppo di fede, spesso rinnegano, ecco, il loro Signore, e se ne vanno pure a volte, no? In documenti ufficiali. Quindi Hitler e le persecuzioni si sono date, secondo San Massimiliano, per la nostra santificazione, per il maggior bene. Quindi è scritto anche questo, tutto è logico, ha una razionalità. E siccome non siamo convertiti, tra anche detto una donna, siccome non ci siamo convertiti, ecco, dobbiamo convertirci tramite la penitenza. Dobbiamo convertirci con quello che il Signore ci dà, ecco. Con quello che abbiamo davanti. Quindi anche questa triste situazione della persecuzione, questa triste persecuzione della guerra. Ecco, allora, dobbiamo accettarla. Dobbiamo accettarla. dalle mani del Signore. Quindi Hitler ci ha dato, per il nostro maggior bene, tutta la perfezione nel tendere la diffusione della gloria di Dio consiste solamente nell'essere strumento dell'Immacolato, essere suoi, essere sue cose. Il Signore sa quando dobbiamo morire, il Signore sa perché dobbiamo morire, il Signore ha preparato per noi la maggior gloria possibile. Quindi anche queste cose, Hitler, no? Ecco. I campi di concentramento, i campi di sterminio, San Massimiliano ha valorizzato un campo di sterminio, non che è buono in sé non è buona una cosa cattiva, ma a lui è servito proprio per dare una suprema testimonianza d'amore, di conversione a tutto il mondo, anche in un luogo così nefasto, un luogo così contrario alla carità, contrario al bene, contrario all'amore, no? A tutto, no? È proprio un non luogo, proprio. Il massimo dei non luoghi è il campo di concentramento. Non è che il campo di concentramento si crea una solidarietà, anzi, no? San Massimiliano gli rubavano pure quel poco che gli davano da mangiare. Intanto tu sei vecchio, ma 47 anni, altro che vecchio, insomma, no? Però c'erano anche più giovani. Lui sembrava anziano anche per le numerose penitenze, per la vita di stenti che aveva fatto all'epoca l'anno, no? Sempre nel freddo, insomma. Sempre una vita con ricreazione negativa, insomma, ecco, quindi senza rifocillazione, senza dare conforto al proprio corpo, certo sembrava molto più vecchio di quello che era. Ecco. E quindi si rubavano, si facevano dispetti tra loro, anche gli stessi prigionieri, pur di avere un po' di agio, no? Ma questo ci teneva i tedeschi che fossero così. Un po' anche oggi, no? Succede lo stesso, quando ecco, il Premier diceva che tutti quelli che erano non vaccinati erano cattivi, dovevano essere privati di diritti civili, non dovevano neanche mangiare, si creava veramente quest'odio sociale, in modo tale che tutti i poveracci si ammazzino tra di loro. No? E l'unico che gode, che è contento, è chi ha creato questo disastro sociale. No? Questa divisione sociale. Beh, lo facevano anche i romani, divide et impera, mettevano le classi l'una contro l'altra, il tribuno del popolo contro i senatori, l'esercito contro il senato, tutti contro tutti, alla fine chi la spuntava era l'imperatore, perché beh, siccome voi non siete in grado di mettervi d'accordo, decido io, decide il dittatore. È una tecnica antica e collaudata. E purtroppo è usato anche oggi molto, moltissimo in tutti i regimi di grande dimensione. Quindi, ecco, non dobbiamo preoccuparci neanche di questo. Vedete, San Massimiliano, come olimpico, è in crisi la sua vita, è a rischio la sua esistenza, perché sa, quando Hitler prende la decisione, quella è un cambio. No, perché è buono, va bene così. Se eliminiamo ciò che è nostro, ci lasciamo condurre completamente dall'Immacolato, solo allora ci rifaremo. Non importa, ecco, quello che succederà. Forse politiche, siamo tutti spaventati, qualcuno è terrorizzato, la bomba atomica. Perché si pensa, tutti pensano che l'avvenire del mondo sia in mano di questa gentaglia, no? Di questi pochi che hanno le bombe, no? Come se non ci fosse Dio. E in effetti il pensiero moderno parte da un principio assoluto, già dell'illuminismo, cioè che Dio non c'è, un'invenzione dei preti per comandare, eccetera. No? Dio non è il principio, Dio non è niente. Se mi serve, sì, vabbè, può servire come, ecco, come illusione sociale per tenere buone le masse, però non ha una consistenza reale, no? È solo una fantasia. Invece, per esempio, il gender, quello è vero, per carità, non è una fantasia di pochi squilibrati, qualche scienziato, ecco, a servizio di qualche casa farmaceutica, no? Che ha elaborato queste teorie per soldi, no? Come John Money, no? Pure il suo nome, no? Nomen est omen, di solito, no? Si chiama Money, che doveva fare questo qua, questo farabutto, doveva creare questa teoria del gender, ecco. Dire che il genere è buono, è sano, che gli uomini ci tendono naturalmente, quindi bisogna assecondarli, eccetera, eccetera, eccetera. No? Tutte queste idiozie, insomma, che sono state immesse ideologicamente nel pensiero moderno. Quindi ci rifaremo, stando con l'Immacolata. Quando gettiamo via l'uomo vecchio, bisogna chiudere immediatamente la porta del cuore, perché è un ospite, dal fatto che quando viene scaraventato fuori dalla porta va a spingere per entrare dalla finestra l'uomo vecchio. C'è ancora. Dobbiamo pensare di aver vinto del tutto. Ora talvolta molto più lavoro quando ne è troppo. E non mi sento molto bene. Faccio la meditazione la sera da solo e mi ricordo dei diversi benefici ricevuti dall'Immacolata. Ieri ho riflettuto sul fatto che non la servo così come dovrei. So che c'è una cosa che lei esige da me e che va contro il mio giudizio. Vorrei ricordare a voi quali grazie avete ricevuto da lei. Ognuno ha i suoi segreti con la madre di Dio fin dall'inizio della vita. Allo stesso modo è stato con Nicolai. Per la maggior parte di voi l'avete conosciuto attraverso il cavaliere, avete lasciato tutto, vi siete venuti qua, ciascuno sa bene quante grazie gli abbia accordato l'Immacolato. Vale la pena ricordarsi per compiere il proprio dovere d'amore, di conoscenza. Eccone una, quando pensavo al cavaliere, volevo accogliere più frati perché ce n'era bisogno, quante ne ho dovute sentire. Mi ordinarono di andare dai gesuiti dicendo che non conveniva mettere i frati in via. Non dobbiamo fare la stampa, no, sei troppo ricca per noi. I gesuiti assumono secolari, a loro conviene. Ma in qualche modo, grazie all'Immacolata, non ho mutato il mio parere. Ed è stata una grazia di lei a favore vostro, perché in questo modo siete potuti entrare nell'ordine. Il cavaliere avrebbe dovuto essere unito alla rivista del terzo ordine, ma così non avreste avuto la possibilità di essere oggi nel popolano. Il fatto che il provinciale abbia deciso di stamparlo a parte, ma a condizione di non pesare sul convento e sulla provincia. Anche questa fu una grazia a vostro favore. A Cracovia, più tardi, il locale si rivelò troppo piccolo e si trasferì tutto a Grodno. In seguito sorsero altre difficoltà per l'acquisto delle macchine, per l'aumento della tiratura e per l'accettazione di un maggior numero di frati. Se non fosse stata per una grazia dell'Immacolata, che dirigeva tutti questi eventi, voi oggi non sareste in convento. Per tutto questo ringraziatela di cuore perché la pensava ognuno di voi quando suggeriva le varie decisioni. Ecco, io non faccio ancora come vuole l'Immacolata. L'Immacolata vuole che io mi impegni in questo servizio del giornalino, del cavaliere dell'Immacolata, perché tante vocazioni non ci sarebbero state senza questo. Si diceva dai frati, no, non possiamo fare l'editoria perché è troppo costosa, valla a fare dei gesuiti, chiedila a loro, che loro hanno i mezzi, hanno i soldi, hanno i laici che lavorano per loro, ecco, hanno strutture, diciamo, non religiose, che quindi hanno più libertà, ecco, hanno più possibilità di mezzi. Però San Massimiliano tenne duro, perché l'Immacolata, secondo lui, voleva così. Ecco. Non ci sarebbero state tante vocazioni senza il Cavaliere. Non ci sarebbero state tante anime consacrate all'Immacolata senza il Cavaliere. Ecco. Purtroppo Sant'Ignazio, anche lui, si è consacrato alla Madonna. Il primo giorno della sua conversione ha deposto le sue armi proprio davanti all'altare della Madonna. Però non tutti i gesuiti hanno questa spiritualità così forte. No? Anzi, specialmente oggi, poi, che si è debordati verso la teologia della liberazione, insomma, l'ecumenismo spinto, no? Quello vero che c'è sempre stato, no? La riunione di tutte le chiese, confessione cristiana, nell'unica chiesa cattolica, l'ecumenismo del ritorno, quello vero, l'unico. Anche Giovanni XXIII ancora sostiene questo ecumenismo, prima del concilio sosteneva questo ecumenismo qui, quindi questo concilio ecumenico in realtà ha travisato la volontà di Giovanni XXIII, no? Non è stata, secondo il suo schema, gli schemi preparatori del concilio approvati dal Papa, Papa Giovanni XXIII, sono stati tutti diversi, no? Tutti abrogati in un colpo solo dal cardinale Hartwig, altri Swans, no? Frings, soprattutto l'area tedesca, che non volevano quegli schemi tradizionali fatti dal Papa. No? Quindi il concilio ha preso un'altra direzione, un'altra piega che non era quella voluta dal sommo pontefice Giovanni XXIII. No. Ecco questo perché. Ecco perché ci sono i venti contrari anche nella Chiesa. Ci saranno i lupi rapaci, dice San Paolo, Timoteo, dopo di me verranno i lupi rapaci nella chiesa. E cercheranno di sbranarvi, bisogna stare attenti. Già al suo tempo c'eravamo dentro la chiesa, figuriamoci, siamo nel primo secolo, figuriamoci quanti ce ne stanno adesso, ci si sono moltiplicati, sappiamo che i lupi sono molto prolifici. Ma noi contiamo sull'Immacolato, contiamo sull'Immacolato e lei ci salverà. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria, cari fratelli, di là di buon consiglio.